Ave Maria, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi continuiamo a esplorare quei santi e quegli ordini religiosi che sono sorti attorno al 1000 e ci dedichiamo in particolare al più importante ordine benedettino riformato che è rappresentato dai Camaldolesi, fondati appunto da San Romualdo all'inizio del secondo millennio. Siamo, come abbiamo visto le volte scorse, in periodi sommamente agitati e ricchi di grandissime tensioni, con il papato che ha conosciuto una crisi veramente molto dura, uno dei secoli più bui, quello che va dal 900 al 1000 per la storia della Chiesa, con una fortissima pressione da parte delle autorità temporali sulla Chiesa stessa e una situazione di arretramento economico-sociale che si inverte solo appunto con la rinascita dell'anno 1000, rinascita che vede risorgere le città, vede moltiplicarsi i nuovi centri urbani, vede terminare finalmente quel secolo terribile di invasioni barbariche che abbiamo più volte descritto, perché è l'ultimo secolo in cui l'Europa cristiana di fatto viene invasa pesantemente per molti anni da una potenza straniera. Poi avremo solo la pressione turca sui Balcani e fino a Vienna, ma sarà una cosa molto più contenuta. In quest'epoca di rinascita, dal 1000 in poi, incomincia una crescita delle città, una crescita dei commerci, una crescita della popolazione che si moltiplicherà fino al 1300, quindi crescerà in modo veramente enorme, significativo. Abbiamo anche un fiorire di innumerevoli ordini religiosi che spesso non sono nuovi in senso assoluto, sono però la riforma di ordini che erano caduti in una profonda crisi. E questo è il caso dell'ordine religioso che introduciamo oggi, ovvero dell'ordine camaldolese. L'ordine camaldolese è in realtà nient'altro che una famiglia della grande famiglia benedettina, quindi è un gruppo di religiosi che rientrano nella grandissima famiglia dei monaci benedettini, però riformati, quindi sono di fatto definibili come dei benedettini riformati o, se vogliamo, benedettini camaldolesi, come vengono chiamati ancora oggi ufficialmente. Il fondatore di questo ordine glorioso, Camaldoli, diciamo che insieme a Cluny e insieme a pochi altri grandi luoghi religiosi è una sorta di simbolo del monachesimo occidentale, ha un'importanza veramente enorme e è bello notare come anche oggi che siamo in un'Europa pesantemente cristianizzata e epoca in cui c'è una grande crisi anche della Chiesa, una crisi della fede cristiana molto profonda, una sostanziale scristianizzazione dei paesi cattolici da molti secoli. Ebbene, nonostante ciò, Camaldoli è rimasta un faro straordinario di attrazione religiosa. E se voi andate anche oggi, in qualunque stagione, in un certo senso, ma soprattutto l'estate a Camaldoli, trovate sempre un numero enorme di persone, di pellegrini, di turisti, di cristiani che vanno a cercare di attingere forza, energia, vigore spirituale da questi luoghi straordinari che poi descriveremo un po' meglio. Quindi siamo di fronte a una delle grandissime realizzazioni dell'età che ruota attorno al 1000. E c'è da dire già questo che è molto bello come la Divina Provvidenza suscita epoca per epoca, momento per momento, gli ordini religiosi più opportuni, da loro momenti di grandissima fioritura, fa loro svolgere un ruolo spesso decisivo per la Chiesa di riforma, di rilancio, di nuove energie che vengono in qualche modo liberate nel corpo stesso della Chiesa. Quindi è impossibile studiare la sorte, la vicenda storica di Camaldoli senza riconoscere questo provvidenziale intervento di Dio nella storia che appunto suscita grandi santi, grandi riformatori e fa sì che essi di fatto concorrano al bene della Chiesa con le loro fondazioni. Per capire Camaldoli dobbiamo ovviamente dire due parole sul fondatore dell'ordine camaldolese, cioè su San Romualdo. San Romualdo era originario di Ravenna, città dove nasce o nel 951 o nel 953 d.C., c'è qualche incertezza sulla nascita, è un ravennate e Ravenna, vi ricordo che era la capitale dell'esarcato bizantino, era stata molto a lungo capitale, diciamo, della dominazione bizantina in Italia, grande porto, grande città fortificata, inattaccabile sostanzialmente perché difesa dal mare e dalle sue possenti mura, era stata città fondamentale già ai tempi di Teodorico, che come ricorderete proprio Ravenna aveva voluto la sua corte e aveva collocato il suo mausoleo celeberrimo. Quindi è una città di importanza enorme in Italia, nella storia dell'Alto Medioevo, tanto che si può dire come valore politico in certi momenti è molto più importante di Roma, per capirci. È veramente una città di estremo rilievo in tutto l'Alto Medioevo. E a Ravenna bisogna ricordare una cosa: il padre di Romualdo è un uomo influente, così come anche la madre, provengono da famiglie illustri, e bisogna ricordare molto bene che Ravenna non è solo una città appunto molto importante in senso così generale, ma è una città che rappresenta un ponte decisivo fra Bisanzio e l'Italia, quindi la porta d'ingresso dell'impero bizantino, dell'impero romano d'Oriente o bizantino verso l'Italia. Per via di mare si sbarcava da Bisanzio a Ravenna e era decisiva per il commercio, per la cultura, per la politica bizantina in Italia per motivi militari. Quindi Ravenna è una sorta di, un po' come Venezia successivamente, una sorta di porta italiana sull'Oriente, o se preferite di porta attraverso cui l'Oriente si affacciava sulla penisola italiana. E questo carattere fortemente bizantino, fortemente greco che ha Ravenna, lo si constata in moltissimi elementi, per esempio anche architettonici, nei palazzi, nella tipo di arte che sorge appunto in questa città. Ebbene, non è senza significato questa nascita di San Romualdo, perché proprio l'influsso, diciamo, orientale, o se preferite, greco-bizantino, sarà molto marcato sulla sua idea poi di monachesimo che cercherà di attuare fondando la congregazione appunto di Camaldoli, dei Camaldolesi. Perché di fatto la tradizione orientale, come voi ricorderete, rispetto al monachesimo occidentale, quello benedettino, la tradizione orientale era sempre stata legata a una visione più contemplativa della vita monastica, quella che aveva trovato iniziali incarnazioni nelle regole di San Pacomio e di San Basilio. L'Oriente cristiano, soprattutto prima di cadere nello scisma del 1054, era sempre stato caratterizzato da un fortissimo anelito verso la contemplazione, verso la vita contemplativa, e sarà appunto San Benedetto a riformare questo taglio di fondo del monachesimo orientale con la sua celeberrima regola che di fatto solo un romano poteva mettere a punto con tanto equilibrio, perché regola che contempera e media in modo perfetto e fecondissimo vita attiva e vita contemplativa. Dunque, San Romualdo è figlio di una città che potremmo dire è portatrice di tutta la sapienza religiosa, cultuale, monastica orientale. E sicuramente questo fatto ha lasciato profonde tracce sulla sua opera. L'inizio della sua vocazione religiosa è molto particolare e arriva dopo un periodo, chiamiamolo così, di dubbio, di incertezza, di oscillazioni fra spinte mondane, cioè fra spinte volte a cercare successo nella professione, nel mondo, essendo di famiglia influente non gli era difficile iniziare un cammino di questo tipo, e un profondo desiderio che aveva di invece condurre una vita più pienamente, diciamo, raccolta tutta attorno al Signore e al suo servizio. Quindi c'è una fase, chiamiamola mondana, ma la parola non va intesa in senso peggiorativo o troppo forte, in cui appunto San Romualdo, giovanissimo, oscilla fra l'idea di una carriera nel mondo e l'idea invece di darsi completamente a Dio. La svolta si ha quando, con i suoi stessi occhi, assiste a un evento drammatico, atroce, cioè un duello, in cui il padre, che era appunto un uomo, diciamo, fra virgolette, d'arme, un nobile, uccide un uomo e lo lascia esanime a terra, sotto agli occhi appunto del figlio. La visione di questa uccisione scuote moltissimo San Romualdo, che anche in seguito ad essa decide di iniziare, di darsi alla vita monastica, di ritirarsi, per così dire, dal mondo. E oltre all'uccisione in duello di un uomo che sconvolge il giovane santo, vi è un altro fatto che proprio a ridosso di questo incidente terribile, San Romualdo si reca a Sant'Apollinare in Classe, quella magnifica basilica, proprio tipicamente bizantina come impianto architettonico, una delle chiese più importanti della storia dell'architettura sacra in Italia, che si trova poco fuori Ravenna. Ebbene, si reca presso l'altare di Sant'Apollinare in Classe a pregare, e qui ha una visione mistica. Di fatto gli appare proprio il santo, Sant'Apollinare, che lo invita sostanzialmente a lasciare il mondo. Quindi ha una conversione bruciante che vorrei avvicinare per fare un confronto, si potrebbe avvicinare, insomma, a una conversione di San Paolo, a qualcosa di simile, ecco, il cielo proprio si muove per spingerlo a lasciare il mondo con un grande miracolo, ovvero questa visione di Sant'Apollinare. Dopo questa visione lascia il mondo, decide di farsi monaco e di vivere una vita da eremita, perché la sua vocazione iniziale è proprio quella al romitaggio, alla vita eremitica, che è la forma suprema, la più dura, la più difficile in assoluto che ci sia all'interno delle famiglie di vita contemplativa. È interessante notare come in fondo sta ripetendo lo stesso percorso di San Benedetto, anche San Benedetto di nobile famiglia. San Benedetto va a Roma per studiare, ma è scosso dalla mondanità della città e poi inizia la sua esperienza monastica, con in realtà un'esperienza anche lui eremitica. I 3 famosi anni trascorsi in una grotta a Subiaco, dove appunto forgia i rudimenti, gli elementi primi della vita spirituale. Allo stesso modo, San Romualdo ha una lunga serie di esperienze che non stiamo a ricostruire tutte, perché sarebbe abbastanza inutile, però diciamo esperienze che durano molti anni, sotto la guida di maestri spirituali, che in genere sono grandi eremiti, che lo iniziano appunto alla vita ascetica e mistica, che chi sceglie il percorso dell'eremita non può non percorrere. C'è un cammino molto aspro di crescita, di superamento di tentazioni, di fuga da scoraggiamenti, quindi è chiaramente la vita più aspra, più difficile che sia possibile su questa terra, e San Romualdo la vive per molti, molti anni sotto la guida di maestri spirituali che appunto gli insegnano i grandi principi da rispettare per riuscire a vivere in modo così austero. Sta diversi anni in Spagna, per esempio, sotto la guida di un maestro spirituale, e poi è anche a Montecassino, la celeberrima abbazia madre di tutto l'ordine benedettino. Ma qui viene fortemente deluso, perché, non dimentichiamolo, stiamo uscendo dal secolo più duro di crisi morale terribile che ha colpito la Chiesa, ogni infamia, ogni ignominia, ogni orrore è stato visto purtroppo, e quindi anche il monachesimo è in gravissima crisi. E San Romualdo vede appunto anche Montecassino come sia incredibilmente decaduta la vita spirituale e in particolare il rispetto della regola monastica. Poi diremo una cosa chiave su questo aspetto. Quindi è obbligato a lasciare Montecassino, pare anche con episodi molto tristi in cui viene colpito a vergate e lui con pochi altri amici e discepoli lascia Montecassino e capisce che il suo percorso deve essere un altro. Viene percorso e allontanato perché era molto severo con i costumi rilassati dei suoi confratelli, ammoniva tutti a migliorare, a santificarsi, a rispettare la regola, e era intollerabile ai suoi confratelli la sua presenza di persona che effettivamente si santificava e cresceva di giorno in giorno nella vita di grazia, nella vita di santità. E la santità, non dimentichiamolo, fa anche invidia, è una cosa che il mondo odia. Il santo è il vero grande testimone di Cristo, della sua verità, e quindi dà fastidio a tutti i figli delle tenebre. C'è una sorta anche di invidia spirituale, di odio, di astio da parte dei monaci tiepidi verso un confratello che invece è così rigoroso, così profondo nel rispettare la regola. E anche questo episodio della cacciata ci ricorda sempre San Benedetto, non dimentichiamo che fu in pratica cacciato addirittura con un tentativo di avvelenamento dal primo monastero di cui fu abate, ecco. Quindi anche San Romualdo vive il calvario, diciamo, della persecuzione e della cacciata da parte di religiosi che non vogliono, non accettano di essere da lui rimproverati e migliorati. A questo punto, per San Romualdo è chiaro che solo se effettivamente fonda qualcosa dove lui raccoglie esclusivamente le persone disposte a lasciarsi ardere, consumare completamente dal mistico fuoco del fervore, dell'amore di Dio, del desiderio di piacergli e dal desiderio di perfezione cristiana, solo se fa questo potrà in effetti avere pace. Tutti i suoi tentativi di inserirsi in monasteri già esistenti, in sostanza, si sono rivelati, diciamo, fallimentari per i motivi che ho citato prima. È così che, dopo lungo peregrinare, giunge nel più fitto bosco degli Appennini tosco-emiliani, esattamente al confine fra Toscana ed Emilia, c'è appunto questa zona a 1100 metri circa d'altezza, quindi siamo di fatto in montagna, e in questo bosco straordinario per selvaticità, diciamo per la sua natura aspra, selvatica, scoscesa che ha anche oggi, sono immense foreste attorno a Camaldoli. Giunto in questo luogo, ottiene in beneficio, ottiene in donazione un vasto terreno da tale Maldolo, da cui deriva il termine Camaldolesi, è una delle interpretazioni del nome. Di fatto, un grande territorio in queste montagne apparteneva a questo Maldolo, che lo cede a San Romualdo per fondarvi il suo grande monastero. Fra i motivi che spiegano, diciamo, questo generoso atto di Maldolo, che appunto regala questo terreno su cui potrà nascere la prima cellula di Camaldoli, del monastero di Camaldoli, vi è anche qui un intervento, diciamo, della provvidenza, perché un grande miracolo, perché Maldolo ha a sua volta una visione. In questa visione vede degli uomini vestiti di bianco che salgono verso il cielo, e per una lunga scala che ci ricorda un po' la scala di Giacobbe, e il punto esatto da cui parte nel suo sogno, nella sua visione parte di questa scala e, guarda caso, il punto che coincide proprio con l'attuale monastero di Camaldoli. Quindi c'è una particolare, diciamo, natura soprannaturale anche della scelta del luogo.
Io direi che qua ci fermiamo, ringrazio tutti per aver partecipato a Parliamo di Cultura, l'appuntamento fra 2 settimane e auguro intanto a tutti una santa domenica.